Prego Salvatore, vai pure con la prima replica.
Non c'è una terza domanda. Beh, intanto replico. Rispondo. Dunque, quello che mi chiede Vincenzo, ognuno di noi è condannato. Più che, sì, mi va anche bene la parola condannato, ma sarebbe più giusto chiamato, costretto. Perché quello che dicevo io, gli accidenti della vita ci mettono in una situazione inarretrabile. No, sei lì. Hic Rhodus, hic salta. Quindi non puoi sottrarti a quella condizione in cui sei caduto. Quindi chiamano alla decisione, non puoi arretrare. Questa è una condizione di esistenza. Dice appunto, anche il neutro di fatto poi viene tirato dentro al gioco, no? Che è più grande di lui. E da qui tutte le riflessioni conseguenti che ho fatto, no? I diversi livelli di scelta a secondo i gradi di coscienza, gli ordini di responsabilità, l'allocazione sociale. Ognuno è chiamato a dare la risposta in quel contesto e in quel patrimonio di condizioni in cui si trova. L'unica cosa sicura è che non può esonerarsi, perché di dritto o di rovescio viene chiamato dentro, viene tirato dentro. E quindi all'accidente deve dare un disegno. E meno è capace di darlo, più disorienta se stesso. È interessante, per esempio, nel romanzo, quali sono i criteri di prudenza, per esempio, e di furbizia che gioca Renzo quando è inseguito dalla polizia. L'abilità con cui deve trarsi fuori. Cioè è in una situazione in cui deve prendere decisioni. E allora il suo cervello abile, no? Pratico, gli fa trovare la strada. Se non avesse avuto questo patrimonio, questa agilità, probabilmente sarebbe stato travolto. Quindi, in qualche modo, dinanzi alla situazione, si disegna un cammino. Chiamiamolo provvidenza. Cioè, legge i fatti, li mette in fila e prende delle opzioni, delle scelte. Si disegna un cammino, fa una strada, trova l'uscita. Perché è inesorabile. Se non fa quello, perisce. Allora, ci sono persone che sono più o meno all'altezza di questo, perché in effetti ci sono anche quelli che periscono. Cioè, la storia fa vittime, no? La storia è feroce. Lo scenario della peste ci fa vedere situazioni feroci, no? Tonio, no? Le parole a chi la tocca, no? Della peste gli resta questo refrain, a chi la tocca, che c'è chi è fregato ed è fregato, ed è lì. Anche questo elemento di realismo, cioè, la storia fa vittime, no? Questa spietatezza. Poi è chiaro che nella logica di Manzoni queste vittime saranno tutte riscattate, ma questo appunto è la speranza, è l'orizzonte di sfondo. Che lui vede anche accanto alla spoglia di Napoleone, no? Questo profilo, no? Però questo non toglie la lettura realistica dei fatti e delle trame della vita. E poi l'altra cosa importante, ne abbiamo parlato, è che tu hai rimesso in campo il campo relazionale, no? Il romanzo è un gioco di forze, è un gioco di forze, è una rete di relazioni. Questo lo si dice di Manzoni, ma in generale tutta la struttura del romanzesco, soprattutto quello dell'Ottocento, è una trama di relazioni. Lo trovi in Stendhal, lo trovi in Hugo. La caratteristica del romanzo, come diceva Hegel, il romanzo, a differenza della poesia, è la prosa della vita. E allora la caratteristica manzoniana del romanzo manzoniano, e qui c'entra in qualche modo il discorso sulla provvidenza, è data dal fatto che c'è una voce fuori campo, una sorta di occhio esterno. Cioè, mentre in Hugo, in Dostoevsky, l'autore è coinvolto con la vicenda narrativa. In Manzoni c'è una voce fuori campo, cioè dinanzi al fatto lui entra come osservatore esterno ed emette un giudizio. Per esempio, la frase che si è letta, che è la colpa, no? Della responsabilità non è tanto del male che fanno, ma degli offesi che pervertono. Questa è una voce fuori campo rispetto alla rabbia di Renzo. Se tu dovessi fare una sceneggiatura televisiva, la difficoltà sarebbe rendere la voce esterna, non la rabbia di Renzo. Perché l'attore la può rappresentare, la rabbia. Ma la riflessione di Manzoni come fai? Come la metti in campo? Si potrebbe fare un esercizio e separare la parte di sceneggiatura dei Promessi Sposi dalla voce fuori campo, cioè dal commento sapienziale. Se si facesse questa separazione, tu avresti un testo biblico di sentenze. Questo lo hai anche in Dostoevsky, lo hai in tutti i grandi, ma non con la dimensione intenzionale della presa di distanza, del gioco di osservatore. E questo viene sin dall'inizio quando lui dice: io ho fatto il romanzo sul manoscritto. Già c'è un elemento di distanza. Allora questo gioco è peculiare, direi, ed è tipico di Manzoni più di quanto non trovi in altri autori dove questo elemento di approssimazione e distanza è più ridotto perché c'è una immedesimazione più diretta nella storia. Questo che cosa vuol dire? Che permette una singolare messa a fuoco delle relazioni, perché è un commento sull'evento, come se il romanzo avesse una esegesi interna, una sorta di esposizione del fatto e rilettura del medesimo, anche attraverso questa rilettura lo scavo della interiorità dei personaggi. Quello che accade nelle coscienze, no? È una rilettura. E poi il campo delle relazioni, la dimensione pubblica, e quello che accade durante la peste, per esempio. Tu hai parlato del Covid, e lì in Manzoni tu hai una raffigurazione emblematica di quello che è successo per il Covid. Tra quelli che dicono che il Covid non esiste, no? Cioè la peste non esiste, non è né sostanza né accidente. E lì, in quei discorsi lì, tu vedi i virologi di oggi, tutte le dispute, le banalità che abbiamo sentito alla televisione. E li trovi lì. Gli speculatori. Nella catastrofe c'è chi si arricchisce, chi benefica della catastrofe. Gli ingenui, i fideisti, che inventano le cause, gli untori, sono stati i cinesi. Cioè, tu hai lì una tavola di comportamenti, no? Trascrivibile, cioè gli stessi fenomeni, le stesse psicologie che sono lì nel racconto della peste, tu le trovi chiaramente. Non a caso pare, dalle indagini, che i Promessi Sposi, insieme alla peste di Camus, nel Covid sono stati libri che sono tornati in auge, anche se la peste di Camus non ha nulla a che fare, è più interiore, è più esistenzialista. In effetti, qui invece è scenico. Che cosa succede nella società? Quali sono rispetto a. E allora anche lì tu trovi sia le risposte evasive, gli untori, gli speculatori, trovi quelli invece che si organizzano anche, no? Che cercano in qualche modo di dare supporto, di dare sostegno. No? Trovi i luoghi dello squallore e i luoghi della pietà. Trovi i monatti, ma trovi anche Padre Cristoforo che gira per le tende a dare aiuto ai malati. No? Quindi direi che i codici della peste manzoniana li trovi pari pari nei comportamenti che noi abbiamo vissuto nel Covid. E allora così rispondo anche alla terza domanda, alla seconda. Chi avesse meditato sui Promessi Sposi, così per caso, dinanzi alle aberrazioni televisive, non sarebbe stato un po' più immunizzato? Non avrebbe avuto un'astuzia maggiore nel distinguere tra ciò che è una chiacchiera e ciò che è una serietà? Che i cialtroni ci sono sempre stati, e i creduloni anche. Non avrebbe prodotto quasi distinto una ginnastica mentale, vaccinale in questo caso, ma della testa. Un grande romanzo può essere un vaccino per la testa. E così ho risposto anche alla seconda domanda. Tranne l'altro passaggio, la storia non si ripete. La storia non si ripete. Ci troviamo sempre dinanzi a dilemmi inediti. L'unica cosa che possiamo, come dire, mettere in evidenza è che sempre in ogni caso ci troviamo ingaggiati con questi eventi. E poi le linee di provvidenza, chiamiamole così, cioè il mettere in ordine gli accidenti, beh, questo dipende dagli accidenti, cioè non esiste una prerubrica, no? E allora diciamo che la storia non insegna il come, perché dinanzi al nuovo tu devi elaborare risposte che non hai soluzioni preventive. Però la cosa importante è che devi in ogni caso, questo sì che lo puoi mettere come programma, dare all'accidentalità una coerenza. Questo sì. In base alla novità dei fenomeni, dare all'accidentalità una coerenza. Cosa non facile, ma devi avere una competenza, una cultura, un'attenzione ai fenomeni e quindi anche una scaltrezza nella lettura delle psicologie. Perché mai, come nelle situazioni complesse, trova spazio e facilità la menzogna, sia quella intenzionale, sia quella proveniente dall'ignoranza. La menzogna in buona fede, che gira facilmente perché i vettori non sono responsabili di quella verità, l'hanno presa per buona. Quindi, non, come si dice, il sospetto cattivo di carattere, l'essere sospettosi di tutto, che è una patologia, ma il sospetto critico. E quindi per quanto possibile cercare di raggiungere le fonti. Ma evidentemente questo non potrà mai diradare lo stato di confusione che è dato dalla oggettività delle difficoltà. Cioè, nella peste di Manzoni c'è anche il non sentirsi all'altezza. C'è anche il non sentirsi all'altezza. Il popolo che è trascinato qua e là dalle sue emozioni, alla fine poi non sa quello che fa, no? Cioè, l'assalto ai forni è questo, no? È una perdita di razionalità e l'individuazione di un capro espiatorio. Perché mai, come nelle situazioni complesse, funzionano e sono efficaci i ragionamenti brevi. Perché la semplificazione è consolatoria. e i media hanno permesso l'incremento illimitato delle risposte brevi. Allora, immaginate se un Twitter può essere una soluzione a problemi di alta complessità. Questo evidentemente non era nell'ambito delle cognizioni manzoniane. Poi c'era un'altra cosa che sto riprendendo adesso di Vincenzo, che il male è maschile, non è al femminile. Beh, questo per modo relativamente, perché poi in effetti la torturata, cioè la monaca di Monza, è una grande matrice di male, eh? E quindi è anche donna il male. Non è l'origine, però è anche donna.